E adesso, come vi avevamo annunciato, vi portiamo dentro gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari.
Saluto tuttavia con compiacimento il fatto che per l'iniziativa della Commissione parlamentare istituita in Senato si stia procedendo alla chiusura, cominciando dalla Sicilia, degli ospedali psichiatrici giudiziari, autentico orrore indegno di un paese appena
Dei luoghi
civile.
di cura, noi vogliamo che vengano chiusi.
Secondo me la chiusura degli OPG è stata una conquista.
Nel senso che questa villa non è mai stata considerata parte integrante del tessuto né sociale né urbanistico.
Quando uno è in una struttura penitenziaria, sia anche un manicomio criminale, è praticamente un territorio espropriato.
Questo muro suscita troppa curiosità. Chissà che pensano cosa c'è qua dentro. Qua dentro c'è della gente che lavora, che la mattina si alza, va a fare il suo lavoro e basta.
Truppo era la città del manicomio, non era la città della ceramica, non era la città.
Poi, siamo nel 2017, l'OPG viene chiuso e Montelupo riscopre e riabbraccia la sua Villa Medicea. Confluenze, Villa Ambrogiana, Aprodi e Derive. Un lavoro di Radio Papesse per Progetto Riva. Nel Medioevo la condizione del folle è la transitorietà, la marginalità, l'incertezza. Il folle è il passeggero per eccellenza e l'acqua è il suo elemento. L'incessante inquietudine dell'acqua. Forse è per questo che i folli erano allontanati dalle persone normali e affidati alla gente di mare, alle stultifere naves, le navi dei folli. La navigazione del pazzo è nello stesso tempo separazione rigorosa e assoluto passaggio. Il folle non può e non deve avere altra prigione che la soglia stessa. A rileggere oggi la storia della follia di Michel Foucault, riecheggiano le parole di Franco Scarpa, direttore sanitario dell'OPG di Montelupo fino al 2008. La logica manicomiale non sta tanto nelle mura, quanto nella mancanza di prospettiva. Ma è pur sempre all'interno di mura che viene confinata la marginalità liquida dei folli, trattenuta, rinchiusa, solidificata, non più barca, ma ospedale. A Montelupo, in un lembo di terra tra la ferrovia e l'Arno, c'era una volta una Villa Medicea, l'Ambrogiana. C'era, perché a partire da metà 800 la villa divenne un carcere femminile, una casa di correzione maschile e infine, nel 1886, manicomio criminale del Regno d'Italia. Lo stesso che quasi un secolo dopo verrà trasformato dallo Stato italiano in ospedale psichiatrico giudiziario. OPG. La storia recente è cronaca. Nel 2008 il governo Prodi dà la delega alle regioni per trovare soluzioni alternative agli OPG. Nel 2010 a Montelupo arriva a sorpresa Ignazio Marino, a capo della commissione d'inchiesta del Senato sull'efficacia e il funzionamento del sistema sanitario nazionale. L'Italia scopre l'orrore. Il decreto legislativo 211 del 2011 convertito in legge numero 9 del 2012, prevedeva la chiusura definitiva degli OPG il 31 marzo 2013. Nonostante questo, vengono spesi 8 milioni di euro per mettere a norma una terza ala dell'ospedale. I tempi slittano e solo nel 2017 le guardie e gli ultimi internati lasciano per sempre l'Ambrogiano. Si lasciano alle spalle un figlio legittimo, un edificio che nonostante faccia parte della grande famiglia delle Ville Medice, non ne gode della stessa reputazione di patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le Ville Medice sono un sistema satellitare di complessi architettonici che i Medici acquistarono o costruirono tra il XV e XVII secolo in Toscana.
I Medici hanno messo le mani in innumerevoli edifici, case da signore. Il termine villa non ha un riferimento così connotabile in maniera stretta. Ville, fra virgolette, che erano piuttosto presidi rurali, presidi per sviluppi di altro tipo, cioè ci sono tante ville, fra virgolette, minori.
Minori, ma non meno importanti. Ville di presidio lungo i confini, come quello a Seravezza, o le prime ville mugellane che erano pronte all'occorrenza ad assolvere a una funzione difensiva.
Poi questo, col consolidarsi del potere di Cosimo I e con la creazione del Granducato, questi elementi da difesa chiaramente vengono meno, non necessitano più, e dunque si potenzia il valore simbolico delle ville.
Segni di potere, luoghi per l'ozio creativo, ma anche soste strategiche, come la villa di Montelupo, che si trova proprio a Pelo d'Arno, lungo quell'autostrada fluviale che i Medici, e non solo, percorrevano per raggiungere il mare. Isabella Lapi è una storica dell'arte. È stata, tra l'altro, direttrice della Villa Medicea di Poggio a Caiano. È lei per prima a spiegarci il valore dell'edificio di Montelupo.
Beh, il pregio architettonico, perché si impone proprio come segno fortissimo del principe sul territorio. Qui siamo ormai in pieno Cinquecento, la rappresentatività è la molla estetica e monumentale propria di quella cultura. È un modello con le grandi quattro torri angolari, il cortile centrale, per cui una forte presenza e rappresentanza del principe sul territorio.
La villa fu acquistata da Ferdinando I de' Medici nel 1573. All'epoca era una piccola casa signorile, ma la posizione sull'Arno e soprattutto ai piedi dell'enorme riserva di caccia del Montalbano la rendevano un ghiotto investimento. Nel 1600 Cosimo III l'ampliò ancora, assecondando i suoi due grandi interessi, la passione della fede e il rigore della scienza, facendo costruire da un lato il convento di San Pietro d'Alcantara e dall'altro una loggia che potesse ospitare un vero e proprio gabinetto di storia naturale dove Francesco Redi, il medico granducale, potesse sperimentare con delle vere e proprie bizzarrie del mondo vegetale e animale, come la pecora bicefala o il cigno nero.
Deve meravigliare questo fatto con un rigore di tipo fideistico. In fondo in questo concetto rientra anche l'interesse per le eccezioni del creato, nel senso che erano veramente dei campionari straordinari, assai preenciclopedici, ma il concetto era quello.
Nel frattempo il convento fu collegato alla villa da un corridoio coperto, sopraelevato, un po' come il corridoio vasariano a Firenze, a uso esclusivo del Granduca. Oggi ne è ancora visibile l'impianto, anche se nel corso dell'ultimo secolo e mezzo è stato usato come via di accesso alle celle degli internati.
Qui siamo nell'OPG di Montelupo Fiorentino, dove si sta in una situazione di sovraffollamento e soprattutto in condizioni terribili.
Cosa è successo? La storia è fatta di bivi. Perché la Villa Ambrogiana è diventata un carcere, un manicomio, un ospedale psichiatrico? Soldi.
Sì, grosso modo una grossa mandata di vendite avvenne, mi sembra, nel 1782.
Un patrimonio diffuso porta troppe spese. I tempi cambiano, i medici non ci sono più, le ville diventano un peso e allora
dopo tante traversie di alienazione, di dispersione, verificatesi nel tempo, ma soprattutto in epoca lorenese, quando una nuova politica, una nuova visione, che non è più quella di rappresentanza, ma di funzionalità di questi edifici, porta alla vendita, alle alienazioni.
In poche parole, il tempo delle spese pazze è finito. Cambia la filosofia di governo e la preoccupazione si fa imperativo.
Quello di mettere a frutto un patrimonio sterminato che nel tempo aveva già perso quelle funzioni di rappresentanza del potere assoluto di una famiglia. Per cui, insomma, la politica cambia e i Lorena, che mantengono tutto ciò che ha funzione, ma alienano quelle di cui possono disfarsi.
Dalla sua, la Villa Ambrogiana aveva mostrato diverse debolezze. La più preoccupante arrivava proprio dal fiume.
Va detto che la collocazione della Villa dell'Ambrogiana sul greto dell'Arno ha sempre determinato una conflittualità con l'Arno.
Luigi Falsetti, architetto.
La villa era soggetta, per la vicinanza dell'Arno, ogni volta, diciamo, alle inondazioni, e le inondazioni che erano date sia dall'Arno che dall'affluente della Pesa, perché in prossimità della villa entrambi i fiumi, uno scorreva e l'altro si gettava nell'Arno. Per cui a metà del 600 si decide di fare quello che si legge un taglio della Pesa, cioè si sposta il fiume nell'ultimo tratto perché inondava spesso le stalle.
Quando nel 1850 venne richiesta una prima perizia per poterla mettere in vendita, le previsioni erano tutt'altro che favorevoli. Chi avesse voluto comprarla non avrebbe fatto un grande affare. Enorme, senza terreni, costosa, troppo vicino all'Arno. Per di più, l'apertura della linea ferroviaria Firenze-Pisa aveva rubato a Montelupo la sua funzione fondamentale di scalo fluviale. Insomma, la Villa Ambrogiana era ormai un fardello. Nel Settecento, intanto, si erano fatte strada alcune nuove teorie sulla follia, che ebbero il merito di riportare il malato di mente nell'ambito della patologia medica. La pazzia, che fino ad allora era stata ritenuta inguaribile, iniziava ad essere oggetto di studi scientifici sulla scia del pensiero illuministico. Il riformismo dei Lorena portò, anche in questo caso, importanti cambiamenti. Per la prima volta, ad esempio, l'internamento avveniva solo su richiesta medica. I manicomi dovevano essere diretti da personale specializzato e avanzava netto il criterio dell'interesse dell'internato. Nonostante i buoni propositi, però, nel 1840 le condizioni degli internati sono ancora pessime e gli ideali riformisti disillusi. Le strutture sono semplicemente troppo affollate, come spesso sarà anche in futuro. È per questo che prende piede l'ipotesi di trasformare la Villa Ambrogiana in un ospedale per dementi, ipotesi che per ora non vedrà la vita. Si decise piuttosto di trasformarla in casa di reclusione femminile e in casa di correzione maschile, iniziando un nuovo corso non solo per la villa, ma anche per il giardino. Nulla restava di quel parco che i medici avevano voluto per diletto.
Nei giardini medici c'è sempre una ricerca di svago, di scenografia. Si tendeva sempre ad avere un qualcosa che in un certo modo meravigliasse.
Il giardino formale interviene come un'opera di regolarizzazione. Diventa una mediazione fra la villa e il paesaggio. Avevano anche dei valori d'uso, a volte erano giardini di erbe officinali, giardini dei semplici o giardini dei fiori. Il giardino formale in genere circoscrive sempre un contenuto di questo tipo. A un certo momento, 500-600 e anche dopo, si impazzisce per i bulbi, si fallisce, si rovinano fortune per i bulbi e allora si introduce il giardino dei bulbi. Il giardino formale in genere in queste ville assolve a queste funzioni.
Il fiume, anche in questo caso, gioca la sua parte.
L'idea è stata quella di sfruttare il fiume per rendere il tutto in un aspetto di meraviglia. l'Ambrosiana è concepita su un asse nord-sud. Quindi abbiamo due ingressi, entrambi principali, però attraverso il cortile c'è un'ottica, un cannocchiale, come si dice. Per cui se io mi metto spalle all'ingresso principale, attraverso il cortile, attraverso l'androne, io ho l'Arno. Probabilmente avrò visto arrivare forse anche i barconi. Alla stessa maniera io dal giardino vedrò sempre l'Arno. Quindi è proprio un rapporto fra la natura e l'artificio.
Che il confine tra fiume e villa fosse uno spazio di vita, uno spazio permeabile, legame più che separazione, lo dimostra la costruzione sul finire del Cinquecento di una grotta delle Meraviglie. Oggi non è più visibile perché negli anni è rimasta incastrata in un terrapieno, al di là del muro costruito all'inizio del Novecento a protezione del manicomio. Ma Giovan Battista Ferrucci del Tadda la progettò in modo che il suo ingresso, una vera e propria breccia nel terrazzamento del giardino, fosse visibile già dal porticciolo.
È una grotta artificiale che prospetta sul fiume e che accoglieva i visitatori e la famiglia al momento di sbarcare per arrivare alla villa. Quello è indubbiamente un elemento di pregio, perché è l'elemento di delizia e di cultura tardo-manierista della grotta rustica, cioè costruita e modellata con figure allegoriche proprio un po' di tante ville in quel periodo.
Io che percorro tutto il selvatico del giardino, arrivo in fondo, c'è la scalinata con una balaustra, mi affaccio all'Arno, ma nello stesso tempo ho l'opportunità di andare a vedere un qualcosa di più intimo, perché la grotta è fatta da due ambienti, uno all'esterno, chiamiamolo l'ingresso, e dal quale io vedo già quella breccia nel muro che mi permette di vedere una zona buia che io posso scoprire unicamente affacciandomi. Quindi è un po' un richiamo a quello che è l'entrare all'interno della natura. Per cui consideriamo che chi arrivava magari accaldato oppure chi aveva passeggiato poteva trovare il piacere di entrare, di affacciarsi e godere poi di che cosa? Di tutte quelle scene che dall'esterno non le vediamo. Lo stemma del Papa, il giglio fiorentino, i tritoni che si inseguono come decorazioni. Quindi una struttura architettonica ben definita viene poi arricchita di questi elementi fantastici.
Non si sa bene quale sia lo stato attuale della grotta. Nel 1976 venne liberata dal limo del fiume.
E cosa è che ritorna alla luce? La pavimentazione ad intarsi, i sedili in pietra, la volta decorata, tutte le pareti sono decorate con bassorilievi in stucco e rappresentano scene mitologiche e di guerra, quindi il classico grottesco, quindi con animali grotteschi o fantastici, figure anch'esse fantastiche, il tutto in quel concetto di artificiale e artificioso che rappresenta il mondo delle grotte.
L'ultimo sopralluogo risale al 2011, quando un gruppo di ricercatori della Scuola Normale di Pisa e del Visual Computing Lab del CNR ne documentarono le condizioni. La parola degrado è forse quella che ne rende meglio l'idea, e in questo caso, occhio non vede, cuore non duole, si è rivelato essere la strada per l'oblio. Negli anni Ottanta, durante gli ultimi grandi lavori di restauro e consolidamento, Luigi Falsetti, all'epoca tesista in architettura, ebbe la possibilità di visitare la villa più volte e più volte nel corso degli anni ne ha scritto e parlato. In quegli anni la sua ricerca di tesi fu a dir poco capillare, nonostante l'OPG fosse ancora in piena attività. Falsetti conosceva bene l'edificio perché ci viveva e ci ha vissuto fino al pensionamento di suo padre, che era ragioniere capo dell'ospedale. Era il 1983.
E mi sono trasferito all'età di un anno. però il rapporto della mia famiglia, quindi la causa per cui io sono lì, è perché nel 1929, quindi molto indietro oramai, mio nonno, come allora si definivano alienisti, quindi l'attuale medico psichiatra, arrivò a Montelupo, ha proseguito per molti anni, e poi nel 47 venne mio babbo come ragioniere e poi ragioniere capo fino all'83. Quindi un lungo rapporto, e sposò ovviamente mia mamma, la figlia del dottore.
Un'altra persona che alla Villa Ambrogiana ha vissuto è Adriano Rigatti.
Ho lavorato nell'OPG dal 72 al 2009. Negli ultimi 20 anni sono stato il responsabile della sicurezza.
Ai dipendenti spettava, se lo volevano, un alloggio demaniale. Allora c'era il direttore, il ragioniere capo, il maresciallo, poi ci poteva essere il contabile, tutti avevano un alloggio, e in questo caso all'interno della villa.
Io ci ho cresciuto i figli, sia i figli che la moglie hanno un ricordo molto positivo.
Quindi c'era una famiglia all'interno della villa, costituita dai figli del personale, tutti amici ancora oggi. Poi questa famiglia si allargava con i figli delle guardie, coetanei, e siamo diventati tutti più o meno amici.
Montelupo, chi è chi? Non ha avuto qualcuno che lavorava in manicomio. Tutti hanno avuto qualcuno. C'era proprio un cercare di entrare a lavorare all'OPG in qualche modo, perché è dove veramente si pagava, dove c'erano gli stipendi, dove le ditte o le botteghe, i laboratori fuori che fornivano venivano pagati. Veramente erano gli unici che, insieme ai ferrovieri, che avevano lo stipendio fisso, le famose 1.000 lire al mese. Cioè, questo è un dato di fatto.
Io ti sto parlando degli anni della immigrazione italiana dal sud a noi. Il manicomio è sempre stata una struttura che aveva una doppia faccia. Da un lato economia, perché dava lavoro, ecco perché a Montelupo moltissime famiglie sono di provenienza del meridione e venivano a fare la guardia. Queste poi o facevano famiglia o portavano la famiglia. Quindi era un allargarsi in questo senso. C'era lavoro per i fornitori e quindi economia sul paese. Però in fondo te dovevi sempre dire: io abito al manicomio, e il manicomio delimitava. Concettualmente era un qualche cosa che per certi versi faceva parte del paese, ma per certi altri non faceva parte. E chi vi abitava era comunque in un altro mondo. E questo si è accentuato poi nel corso degli anni, fino agli anni, metà degli anni 70, con il problema, gli anni di piombo, quindi maggior sicurezza, e allora era ancora più difficile entrare.
E noi abbiamo avuto un'infinità di persone di perizia che venivano specialmente dalla malavita organizzata. Insomma, è stato un altro momento, un'altra epoca, un'altra situazione molto difficile, specialmente quella che va dagli anni 76-77 fino all'85.
Chi entri oggi non trova che stanze vuote, corridoi pieni di eco, corti dove abitano i piccioni, celle dove restano segni di una vita improvvisata, disegni, graffiti. Adriano Rigatti è un portatore sano di questa memoria.
Ho conosciuto di tutte le pecce, ne ho viste di tutti i colori.
Dopo 30 anni di lavoro, dice:
non hai più paura di niente, hai visto tutto, cioè, hai capito cos'è il mondo. Cos'è la vita, insomma. Sentire le sofferenze della gente non è facile. Ti fanno capire cos'è la sofferenza della malattia mentale. E ho avuto anche dei pazienti che mi hanno detto delle cose che mi hanno toccato. Cioè, molti di questi hanno una sensibilità che noi non ce la sogniamo. Siamo fatti tutti uguali, abbiamo un cuore, abbiamo le nostre sensi di colpa, abbiamo... Cioè, non è che siamo così. Io un uomo in bocca a un altro uomo non l'ho mai visto.
Cosa ne sarà della Villa Ambrogiana? una destinazione pubblica, l'alienazione, una gestione privata. Oggi come ieri la questione non è semplice.
A questo punto io ho perso oggetti di vita, ma cosa peggiore è che dietro l'oggetto c'erano le persone. Perdere il passato significa perdere il futuro.
La sfida sarà mantenerne memoria. Una memoria viva però, parlante, che racconti le storie e le persone. La sfida sarà proiettare questa memoria in un futuro di accessibilità, per riportare la Villa Ambrogiana a questo mondo, il nostro. Abbatterne i muri potrebbe essere un primo passo. Confluenze è prodotto da Radio Papesse nell'ambito di Progetto Riva, un percorso di investigazione artistica dell'Arno. Curato da Valentina Gensini, Riva è promosso da Muse e realizzato in coprogettazione con il sostegno del progetto Sensi Contemporanei, nell'ambito dell'accordo di programma quadro tra Regione Toscana, MIBACT Direzione Generale Cinema e l'Agenzia per la Coesione Territoriale. In collaborazione con il Comune di Montelupo Fiorentino, la Fondazione Museo Montelupo e i comuni di Pontassieve e Pelago.